Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Ad perpetuam, rei memoriam, della gloriosa felice entrata della vostra ducal signoria che ha fatto in quella vostra terra di Rovigo quelle si degni che ogni 4 dì avanti la vigilia dell'Ascensione, della gloriosa Madre di Dio, e 4 dì da poi essa vostra terra si abbia a far una fiera libera et esente da ogni dazio, et gabella sì per lo vendere et comprar, come etiam per lo entrare et uscire et comprar d'ogni e qualunque roba, bestiame et mercanzia, si conducesse et cavasse di detta terra nonostante ordine che fosse in contrario. Benvenuti ad una nuova puntata di A Spasso per il Polesine che si apre con questo documento storico. Un documento storico che risale esattamente al 9 di ottobre dell'anno del Signore 1482 e che costituisce l'atto di nascita, il certificato di battesimo, verrebbe da dire, di quello che è l'ottobre rodigino. L'ottobre rodigino che è passato attraverso le forche caudine del Covid e che quest'anno, seppur con tutti i protocolli sanitari del caso, è ritornato a proporre anche i tradizionali giorni legati alla ricorrenza del Martifranco. Ed è proprio alla Fiera di Rovigo che vogliamo dedicare questa attenzione di questa nostra puntata di A Spasso per il Polesine, prendendo spunto fra l'altro da un bellissimo lavoro che Francesca Magon qualche anno fa, siamo nel 2013, ha pubblicato sul numero 42 e sul numero 43 di Ventaglio 90, rubrica storica, rivista storica del territorio rodigino diretta da un amico che mi permetto di salutare e ringraziare per il suo grande lavoro, il professor Lino Segantini, pubblicata da Turismo e Cultura. La Fiera di Rovigo è una fiera molto particolare, perché a differenza di altre fiere, quelle che noi chiamiamo fiere, che in verità sono sagre patronali, non si lega direttamente al santo patrono, perché il santo patrono di Rovigo, come noto, risulta essere San Bellino, festeggiato il 26 di novembre a Rovigo, come d'altronde nel centro dove riposano le spoglie del santo. Rovigo recupera nella dimensione dell'ottobre, che oggi ovviamente è un calendario molto più ricco rispetto a quello che è solo il mercato fieristico, ma propone incontri, mostre, ovviamente il Luna Park, tutto ciò che fa, diciamo, divertimento, intrattenimento e cultura. Però, dicevo, a differenza di altre fiere o feste, l'ottobre rodigino conserva la dimensione commerciale, almeno nello spirito, perché poi evidentemente anche oggi la struttura della fiera subisce inevitabilmente quelle che sono le ripercussioni del tempo. Non dimentichiamo, c'è un aggettivo che noi usiamo nella lingua italiana, cioè feriale, il giorno feriale, che ci ricorda che le fiere sono quei giorni in cui i mercanti e i compratori si incontrano, in cui si svolgono queste grandi fiere mercati, che sono un po' le antenate delle nostre fiere campionarie, dei nostri expo, e che nel Medioevo si collocano lungo un preciso asse geografico che parte grosso modo dal nord, parte dai Paesi Bassi, dal Belgio, da quelli che oggi sono i Paesi Bassi e il Belgio, passa per la Francia, pensiamo alle Fiandre, pensiamo alla Champagne, per arrivare alla pianura padana, con una coincidenza fra l'altro molto interessante tra le rotte dei mercanti e le rotte dei romei, le rotte dei pellegrini. Ci sono altri esempi nel territorio polesano, di questi magari parleremo in altre circostanze, penso alla fiera di San Martino a Castelmassa, questa purtroppo invece non si svolgerà quest'anno a causa del Covid. Penso al settembre lendinarese, che certamente prende le mosse dalla Natività di Maria l'8 settembre, ma che abbina anche il momento della fiera, del mercato. Penso sempre all'Endinara, alla fiera di San Marco, che viene celebrata in primavera, però sono sicuramente, diciamo, episodi diversi dalla stragrande maggioranza delle sagre paesane. E Corovigo è un po' una apripista ed è indicativo che appunto all'interno del 18° dei capitoli della dedizione della città alla Repubblica Serenissima, in particolare al Doge Giovanni Mocenigo, ci sia questa attenzione. Allora rileggiamo questo documento con occhio clinico. È appena terminata la guerra di Ferrara o guerra del sale, la città fa la sua devoluzione, la sua sottomissione al volere della Serenissima, questo anche perché la guerra era stata una guerra complessa, articolata, come tutte le guerre, ricca di requisizioni di grano, di furti di bestiame, di stupri, di violenze, di incendi, di pestilenze, non dimentichiamo questa cosa. E diciamo che quell'atto del 9 ottobre 1482, che chiude un pezzo importante della storia di una fetta consistente del Polesine, cioè il rapporto con Ferrara, che continua nella Traspadana ferrarese, è anche l'atto costitutivo di questa fiera. Dicevamo, ogni 4 dì avanti la vigilia dell'Ascensione, quindi siamo al 12, tra il 12 e il 15 di agosto, e 4 dì da poi, questa fiera libera ed esente da ogni dazio et gabella. C'è già questo concetto di franco, cioè affrancato, libero dai dazi e libero dai pagamenti. Quindi una fiera che, come tutte le fiere di un tempo, aveva non solo il significato di acquisto e vendita di beni, cosa che ovviamente interessava moltissimo alla dominante nel momento in cui i mercati veneziani aprivano un nuovo mercato con Corovigo e il Polesine, ma non dimentichiamo che i proventi spesso venivano utilizzati per opere, diremo noi, di pubblica utilità, di interesse per il territorio. Cioè va detto che la fiera di Rovigo è nata come la fiera del Polesine, proprio perché le grandi mura pentagonali che segnano la città fino un po' all'Ottocento sono il confine tra la città e la campagna, e molti sono quelli che accorrono dal contado per accedere alla fiera di Rovigo. È una fiera che ha ricevuto moltissimi cambiamenti, questo dovuto a due fatti indubbiamente: da un lato le richieste che vengono proprio dai mercanti veneziani, che evidentemente avevano più luoghi da dover gestire nel territorio della Serenissima, non dimentichiamo che siamo 10 anni prima della scoperta dell'America, del cambiamento delle rotte commerciali dall'Adriatico verso l'Atlantico, e non dimentichiamo che c'è già stata la conquista di Costantinopoli, che ha aperto la necessità di nuove vie, di nuove rotte commerciali da parte veneziana. Per cui, come giustamente la dottoressa Magoni costruisce con documenti dell'Archivio Storico Comunale, dell'Archivio di Stato, dell'Accademia dei Concordi, sono moltissime le variazioni di data che abbiamo nella prima fase della Fiera di Rovigo, proprio su richiesta. 1487 il Doge Agostino Barbadico concede su richiesta del podestà Giovanni Marcello l'autorizzazione a spostare la data della fiera dagli 8 giorni a cavallo dell'Assunzione agli 8 a cavallo di San Francesco, quindi già il primo spostamento al mese di ottobre. San Francesco è la chiesa più importante su un lato dell'Adigetto, quello vicino anche alla chiesa di Santa Giustina, mentre Santo Stefano, cioè il Duomo, è titolare dalla parte opposta, la parte diciamo medievale della città, per permettere ai contadini e ai mercanti di produrre in tempo le loro merci, sia trasportata 4 giorni avanti, 4 giorni dopo e il giorno di San Francesco nel mese di ottobre, sempre con immunità, esenzioni e condizioni. Un decreto del Senato veneziano del 10 dicembre nel 1487. Nel 1491, il 22 ottobre, viene trasportata al 3 di novembre, dovendosi in avvenire far fuori delle porte, quindi le porte della città come luogo dei mercanti. Ancora nel 1501, spostata al 9 di novembre, ancora nel 1500, e questo lo riporta Luigi Stocco nel volume Rovigo e la sua storia, edizioni Minelliana, nel 1523 doveva avere inizio l'8 di ottobre e durare 9 giorni successivi. Successivamente viene trasportata ancora fino ad arrivare al 29 ottobre 1594, quando il 20 di ottobre diventa la data di riferimento su richiesta, su supplica proprio specificato dei mercanti veneziani. Quindi diciamo che è una fiera che assume una valenza significativa con la fine del Cinquecento. Con la ducale del 27 agosto del 1594 si dice esattamente che non solo debba iniziare il 20 di ottobre, ma con inizio alle ore 14 e una durata di 8 giorni. Diciamo che questa cosa durerà fino al periodo fascista, quando si cercherà di anticiparla al 3 di ottobre, vigilia di San Francesco, e il podestà, l'avvocato Urbano Ubertone, che chiederà questo, ma senza particolare risultato. L'organizzazione della fiera è un'organizzazione molto complessa. Perché? Perché due cittadini eletti ogni anno con decreto del Senato del 9 novembre 1501 dal Consiglio cittadino dovevano affittare la piazza e i luoghi pubblici stabiliti con riscossione del denaro, la tassa di occupazione del suolo pubblico, diremmo. Due cittadini alla fiera per due anni per distribuire le botteghe agli mercanti e un'occupazione degli spazi che, appunto, dicevo, serviva per pagare poi le pavimentazioni, le riparazioni delle mura, la sistemazione dello scalone della loggia dei nodari, il sostegno al Monte di Pietà, quindi opere di pubblica utilità presenti nei proventi, diciamo, derivanti dall'affitto di questi luoghi, dal plateatico, diremmo ancora. E questo lo troviamo nel 1501, lo vediamo nel 1522. La fiera, il tratto della fiera si è speso in far selegare le strade, cioè mettere il sele, se no, le pietre. Ancora nel 1541 per le mura della città, che evidentemente non godevano di buona salute. Ancora nel 1544, nel 1546 e via andando. Insomma, diciamo che sono tutta una serie di provvedimenti importanti che durano fino al 600, impiegati numerose anche restauri, ad esempio il Duomo di Rovigo nel 1677, ma anche ad esempio opere fognarie. Ecco, questi proventi hanno anche un significato politico, non solo economico. Ad esempio l'accrescimento del Monte di Pietà, stabilito con il 6 marzo 1549, dice: per accrescere il Monte di Pietà e scacciar gli ebrei. Ecco, questo è significativo perché siamo in un'epoca nella quale incomincia la costruzione dei grandi ghetti e siamo in un'epoca che è immediatamente collegata a quel grande evento capitale nella storia della Chiesa, che è il concilio di Trento. Ma ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare le note di una famosissima canzone che ci parla di fiera, ovviamente Alla Fiera dell'Est, terzo album in studio di Angelo Branduardi, 1976, che insomma ci riporta un po' a queste atmosfere che ci riportano indietro nel tempo, ma non solo nella storia, ma anche alla nostra infanzia.
Padre comprò e venne il si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò. Che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il macellaio che uncise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato.
Ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Ecco, le note di Angelo Branduardi ci hanno così messo un po' nell'atmosfera nel raccontare che cos'è stata la Fiera di Rovigo e come si è sviluppata nel corso del tempo. Ma come dobbiamo immaginare al di là dei documenti e dei vari, abbiamo detto, spostamenti di data e ricavi degli introiti e utilizzo dei ricavi degli introiti della fiera, la fiera di Rovigo. Beh, dobbiamo immaginarla come una fiera importantissima. Dobbiamo pensare che fino ai grandi interventi opera in particolar modo i consorzi di bonifica, ma siamo ormai nell'Ottocento, il Polesine è un territorio paludoso. È un territorio quindi dove il pascolo per l'allevamento è un elemento centrale nel paesaggio. Questo è un fatto significativo perché ci fa pensare come la fiera di Rovigo sia partita dalla compravendita di tessuti, in particolar modo i panni lana, che sono un elemento centrale dal punto di vista della produzione tessile tra il Medioevo e l'età moderna, ma poi si specializzano come fiera del bestiame. Fiera del bestiame vuol dire bovini, ma vuol dire anche tanti cavalli. Cavalli di pregio, perché? Perché il cavallo polesano veniva considerato una specie particolarmente significativa, arrivava fino a 20 anni di età con ottime prestazioni, con prestazioni da tiro in questo caso, un mantello solitamente di nero vellutato, una particolare conformazione della fronte, una razza, il cavallo polesano, erede dei cavalli romani, tanto che i nobili che esponevano questi loro cavalli alla fiera, nelle fonti si parla fino a 105 tipi di cavallo diverso. Ed era una struttura molto articolata quella della fiera, perché la piazza grande, la piazza Vittorio Emanuele II, e come tutte le piazze venete segna ancora questo senso commerciale con la presenza del liston, era dedicata ai panni, alle telerie, agli oggetti di lusso. C'erano queste botteghe in mezzo alla piazza, proprio erette, diciamo, di legno, ma sotto i portici. Mentre per quanto riguarda il mercato dei bovini, bestiame bovini, dobbiamo pensarlo fuori Porta San Francesco. Il grande prato della fiera, di cui oggi non abbiamo più la memoria perché è l'area dell'ex ormai caserma Silvestri. E qui addirittura è curioso dire che per i mercanti e il popolo c'erano delle baracche che servivano a vendere bevande, quindi a dissetare. Vediamo che le cose poi non cambiano. C'è un elemento però nella fiera antica che noi abbiamo perso completamente perché è sparito dalla geografia della città, almeno del centro storico, cioè l'Adigetto. E l'Adigetto è un luogo della fiera e dobbiamo immaginare queste grandi barche lungo le acque dove si esponevano i vitelli e con la gente che si accalcava per acquistare e per vendere lungo gli argini. I recinti dei puledri venivano definiti venivano recintati con un cippo marmoreo, nome del titolare del recinto. Venivano da Padova, da Verona, da Venezia, da Ferrara, da Bologna, da Modena, da Mantova, e con loro non solo mercanti ma anche nobili, ma anche uomini d'arme, e si trovavano nella zona del borgo di San Bartolomeo, quindi la zona olivetana, e poi la zona dei giardini, via Foa Fusinato, via San Domenico, via dei Cappuccini. Quindi un elemento certamente centrale che assume un rilievo sempre più significativo, tanto che il 21 agosto del 1669 viene istituito il mercato franco. Attenzione, non il marti, ma il mercato franco, che viene svolto sì l'ultimo martedì di ogni mese, un martedì senza dazi né gabelle. Questo è rilevante perché la Serenissima non fu mai così prodiga di attenzioni all'aspetto commerciale del territorio. Questa è una concessione molto significativa per la città di Rovigo. E quindi una fiera che aumenta sempre di più il suo ruolo, il suo significato, cominciando anche ad affiancare all'allevamento anche il mercato, ad esempio, dei bozzoli, la bachicoltura, che durerà fino all'Ottocento, quindi l'Ottocento prima del Novecento, il metodo Bottari, l'associazione della vite con il gelso, i fratelli Ballarini di Lendinara, che affiancavano la bigattiera, la filanda con macchine moderne. Questo ovviamente nel periodo asburgico avrà un certo impulso. E non dobbiamo dimenticare come appunto la fiera diventasse un luogo di incontro un po' legato a tutta la provincia, in maniera assolutamente distribuita. Caffè Lodi, il portico dei mercanti, cioè il portico della borsa, con gli affari di Granaglie, e un momento di confronto in cui quegli ebrei che citavamo prima erano concessi nella loro amministrazione degli affari, cosa che normalmente non accadeva. Adesso ci interrompiamo un altro attimo, questa puntata è un po' più lunga perché la storia della fiera è una storia complessa, e andiamo ad ascoltarci Dario Fo. Dario Fo con le note di Ma che aspettate a batterci le mani, sigla di Mistero Buffo, che ci richiama a un altro aspetto della fiera, quello che forse oggi suggestiona di più, cioè quello del divertimento e dell'intrattenimento.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole.
Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce n'andammo senza recitar.
Eppure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete
francese per vederci da vicino, venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'elba, vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani.
Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete la regina scellerata, innamorata, conta del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata, e darla colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani,
Radio Blu e tu, state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Ecco, la fiera di Rovigo nel corso del tempo assume sempre di più un interesse anche legato al mondo degli spettacoli. Questo va detto perché ovviamente nel corso del tempo si affinano i luoghi del divertimento che sono legati a questo affollamento di persone che vengono da tutte le parti, non solo abbiamo detto della provincia, ma addirittura dalla Lombardia e dalla Emilia Romagna. E sono moltissimi le tipologie di spettacoli che si incominciano a vedere nel corso del tempo, già nel 500 si parte dai saltimbanchi e si arriva soprattutto alla cosiddetta specie di corrida, con questa caccia dei bovi con toro, con questi palchi all'intorno per il pubblico sempre molto numerosi, col podestà che osservava la scena dalla loggia del municipio. La caccia ai buoi, la seconda con i tori, con i cani che accolti dentro un recinto, accolti, chiamati secondo una lista, chiamati dal capopiazza, e venivano lasciati liberi di correre senza abbaiare, cercando di addentare l'orecchio del bue senza attaccarsi ad altre parti. Ecco, questa caccia dei bovi con toro diede successivamente, che ovviamente prevedeva più fasi a gironi, ad eliminazione, e quando alla fine la giuria premiava il cane con i migliori meriti, e diede spazio successivamente alla giostra del palio, detta anche la corsa dei barbari, alla quale partecipano cavalli, rodigini, veronesi e ferraresi. Quindi si passa dall'elemento della vendita del cavallo a un utilizzo per divertimento. In questo giorno si fece un corso di cavalli sciolti detti barbari. La mossa fu fatta dinanzi al palazzo del pubblico rappresentante in piazzetta, cioè piazza Garibaldi, in faccia alla contrada San Domenico, per cui subito sciolti andarono indi per il borgo di San Bartolomeo, poi girarono a sinistra per la strada che conduce al prato della Fiera, ed entrati per la porta di San Francesco si portarono per la strada detta di San Francesco fin quasi al corpo di guardia del podestà, circa 1,5 miglia, ripetuto per 3 volte. Questo ce lo ricorda Gioacchino Masatto in una fonte importante, che è il diario che questo sacerdote, questo religioso, compila nel corso del Settecento, e che quindi ci testimonia la permanenza di queste tradizioni fino alla fine del dominio veneto sulla città. Non va poi dimenticato che, collegata alla Fiera di Rovigo, indubbiamente è la nascita di un'altra eccellenza rodigina, cioè la lirica. La lirica che comincia a prendere le mosse a partire dal 600 è il teatro Lavezzo, possiamo definirlo l'embrione del teatro sociale. Il teatro Manfredini, il teatro Roncali, il teatro Lavezzo sono i teatri che anticipano il teatro sociale, che poi, come sappiamo e come ricordano anche i recenti studi di Ludovica Mutterle e Maurizio Romanato, sono legati alla visita dell'imperatore Francesco I d'Austria nel 1819. Veniamo proprio all'Ottocento, perché l'Ottocento, che è fra l'altro il secolo del melodramma, il secolo dell'opera, è il secolo nel quale la Fiera assume quella che è la sua conformazione attuale. È proprio il 1822 l'anno nel quale quel famoso mercato franco diventa a tutti gli effetti il Marti Franco, il primo martedì di fiera, purché non cada il 20 di ottobre. Dicevamo che l'ultimo tentativo di spostarlo sarà dell'avvocato Ubertone nel corso del periodo fascista, ma non avrà grande seguito. E accanto alla lirica, punto di riferimento per gli amanti del bel canto rodigino, nel corso dell'Ottocento arrivano le corse dei cavalli, non dimentichiamo l'importanza dell'ippodromo di Rovigo, corse velocipedistiche, tiri al piccione ed altri divertimenti che portano a riempirsi Piazza Castello, l'attuale Piazza Matteotti, proprio di giostre. Una fiera che languisce, ci dice il Biscaccia nella sua cronaca rodigina, che racconta l'Ottocento, con pochissimi forestieri che giungevano per lo spettacolo teatrale, con vendite scarse, deserte le vie, spoglio il prato dei bovi, lagni e brontolii per la mercantanzia rimasta, sempre di sentire immagini dei giorni nostri, per le piogge incessanti e le gravi spese sostenute. Le piogge, non dimentichiamo che siamo vicini alla ricorrenza delle alluvioni e del 51, epoca di grandi alluvionali. È una fiera che però si riprende grazie appunto alle opere liriche. Pensiamo a un personaggio come Antonio Gobatti, che assume l'onere di riportare il teatro sociale ai suoi grandi livelli, fino ad arrivare a Gino Piva, che nel corso degli anni 30 dice che pure essa resiste, compresa la pioggia che per 9 edizioni su 10 l'accompagna. Oggi i cambiamenti climatici fanno sì che nei giorni di fiera si siano raggiunti in alcuni casi anche i 20 gradi, insomma, una storia un po' diversa dal passato. Una storia che si è ripetuta anche negli scorsi giorni per la gioia di grandi e di piccini e, ci permettiamo di dirlo, anche per una boccata d'aria con la mascherina in questi tempi così difficili e così complicati. Ringraziandovi per l'attenzione, per l'ascolto, questa è una puntata un po' più lunga, ma che serviva a raccontare una storia importante di un fatto storico che dal 1482 è uno dei punti di riferimento di questa nostra terra tra l'Adige e il Po. Con questo io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a una prossima puntata di A Spasso per il Polesine, sempre qui dalle frequenze web e podcast di Radio Blu e Tu dell'Arci di Rovigo.
Avete ascoltato A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.